Salve a tutti.
E benvenuto a Maps.
Complimenti, se posso rubare pochi secondi per Mod the Hoople. Grandissima canzone, c'entra molto con il libro. È una canzone di Bowie, naturalmente, una canzone che Bowie aveva regalato.
Esatto.
Mod the Hoople, è abbastanza apocalittica. In realtà è una colonna sonora del libro, tra l'altro.
Esatto, ma adesso ne parliamo. Ma intanto parliamo di questa idea. Gli alberi di Natale in questa Genova si scontrano in feroci combattimenti per praticamente proteggere i quartieri di cui sono rappresentanti. Quando ti è saltato in testa di raccontare una storia del genere?
Sì, ma guarda, è una cosa che chiaramente si è rimasta seduta nel retro della testa per veramente molto tempo ed è stata, diciamo, fermentata, alimentata da tanti anime, da tanti cartoni animati giapponesi, fuori orario rispetto a quando li ho visti io, nel senso che li ho visti tipo a 25 anni, ma naturalmente erano mirati a un pubblico molto, molto più giovane e fuori orario anche rispetto all'Italia, perché erano cose tipo degli anni 60 e si vedevano in realtà negli anni 80 delle televisioni, no? E ti faccio solo due o tre esempi, che erano molto molto classici, cioè più che classici, elementari, ovviamente tutti ne parlavano male per la violenza, per quanto erano diseducativi, eccetera, eccetera, ma erano in realtà veramente molto, molto strani. Penso per esempio ai Cavalieri dello Zodiaco, che al di là, o anche all'Uomo Tigre, agli scontri fra lottatori mascherati, in realtà, oltre alla violenza estrema, parlavano di cose abbastanza poco chiare. Quando i Cavalieri dello Zodiaco parlano di estendere la loro forza ai limiti del cosmo, quando questi lottatori, che comunque si massacrano di botte, in realtà proteggono i bambini, mi sembravano delle idee o tradotte male o comunque completamente artificiali, che arrivavano da una cultura aliena, tipo i giapponesi, che volevano magari riprodurre i moduli del melodramma o comunque della struttura per bambini occidentali, però in maniera completamente che veniva fuori come una nota stonata, nel senso c'era qualcosa sotto forse. C'era qualcosa di molto, 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 molto grosso. Quando ho pensato agli alberi di Natale, nel senso che, perdonami, sto veramente forse andando in maniera non lineare, ma sto semplicemente dicendo che certi cartoni animati, dietro la parvenza, dietro la paratia di scontri che possono ricalcare quelli dei supereroi, per esempio, nella letteratura popolare infantile occidentale, c'erano dei motivi molto, molto più grossi. E quindi mi sono sempre chiesto, ma non si potrebbe comunque usare questo genere di, questo meccanismo, questa tecnica, per parlare di qualcosa di, è una parola forse brutta, una parola da quattro lettere, qualcosa di più profondo, qualcosa di più alto, di più letterario. Invece dei lottatori, ho pensato agli alberi di Natale, nel senso che ogni albero di Natale, in ogni pianerottolo, in realtà racchiude dentro tutte le emozioni, i rimpianti, le nostalgie, ma anche l'aggressività degli inquilini, mettiamola così. Naturalmente è come spiegarlo, poi è molto brutto, come quando vedi una donna talvolta truccata, non è che puoi andare nel bagno a vedere come si trucca, dirlo poi non è tanto interessante come vederlo nascosto, però non potrebbe essere interessante che dietro, invece di un lottatore, invece di un cavaliere dello zodiaco, è un albero di Natale, una cosa che c'è ritualmente, regolarmente, ogni anno, in ogni pianerottolo, che però racchiude, diventa, è il custode, il guardiano mistico di tutti i pensieri di quelli che ci sono dentro. Poi, per dargli un po' di azione, questi alberi si scontrano, ecco, per la supremazia, direi, spirituale.
E possiamo dire che si scontrano utilizzando dei poteri magici, insomma, uno dei quali poi magari ne parleremo in chiusura di questa chiacchierata, riguarda proprio la musica. Ma la mia domanda iniziale era, questa idea come ti è venuta, a prescindere dai cartoni? Volevo proprio sapere il momento, cioè sei passato in un pianerottolo, hai visto un albero di Natale e hai detto, ma mi ricordi quando avevo visto i cartoni animati? E
sì, certo, che può interessare. Mi sono sempre interessato, ma non sempre interessato, le lucine così artificiali, per questo, come ti dicevo, è rimasta seduta molto tempo dentro di me. Un giorno volevo fotografarle, nel senso che più o meno comunque anche, diciamo, facendo regista, mi interessano molti aspetti della vita urbana minima, elementare, e un anno, l'anno in cui ho iniziato a scrivere il libro, ho detto, vabbè, facciamo tutto un giro di pianerottoli. ora sto parlando di Genova, che è una città forse leggermente diversa da Bologna, per esempio, o da molte altre anche dell'Italia settentrionale, nel senso che è ancora molto molto periferica, ci sono ancora molti quartieri, ci sono ancora sarà la sua costituzione, diciamo così, geografica, orografica, che gli impedisce di mettere mall e insomma i soliti orpelli del XXI secolo senza faccia. È una città ancora molto connotata, che ogni quartiere ha, forse questo è vero, forse mi sto allargando, però più o meno ci sono dei quartieri che sembra veramente di essere ancora nel 77, nel 78, se non nel 74, a differenza di altre città. E quindi ho fatto un giro di questi quartieri e ho visto tutti questi alberi, questi piani, che ognuno poteva essere un palcoscenico a guardarli in una certa maniera, e ogni albero poteva avere la sua personalità, e ho detto sarebbe magnifico parlare di questa cosa. Non so perché.
E
però è successo un 22-23 dicembre, che in qualche maniera ho detto, ma sì, parliamo di questi alberi, facciamo che diventino un'identità, diventino un personaggio, una persona narrativa dietro la quale, sotto un pupazzo dentro il quale in realtà ci sono cose molto più, molto molto universali di cui parlare. Però diamogli questo aspetto, non fantasy, che è un'altra parola oscena, però diamogli questo aspetto, diciamo così, fantastico. Parliamo di tutti i problemi che abbiamo noi, abitanti, cioè inquilini, cittadini del XXI secolo, non necessariamente italiani, però estendiamolo, cioè spariamolo, diamogli comunque una, più che una vernice, una totale atmosfera pop, e per cui la gente... Quando tu mi parli delle tecniche, in effetti, se posso anticipare, per esempio, c'è un albero che ha la un albero malvagio, che ha la tecnica della luce triste, nel senso che sparge questa luce che minimizza tutte le buone intenzioni, che ingiallisce i desideri, ed è una tecnica molto potente, per esempio. E quindi è successo passeggiando per pianerottoli di periferia, devo dire.
L'altra cosa che è interessante, che hai accennato, è l'ambientazione di questo romanzo, che ha anche una tecnica narrativa, o meglio, una macrostruttura che è abbastanza vicina sia a quella delle anime giapponesi, sia a quella un po' dei videogiochi, no? Per cui i livelli, seguiamo un po' la storia attraverso i livelli dei combattimenti, l'eliminatorio dei combattimenti del torneo. Invece, per quanto riguarda un'altra cosa interessante, è che ti rifai a una Genova molto precisa dal punto di vista toponomastico, ma assolutamente ibrida per quanto riguarda l'ambientazione temporale, perché ci sono alcuni riferimenti molto chiari agli anni 70, diciamo dalla seconda metà degli anni 70, primi anni 80, una cosa del genere, ma non si capisce esattamente dove sia. Una Genova senza tecnologie avanzate, ma sicuramente in un futuro. Come l'hai costruito questo mondo di riferimento?
Ma dunque, vediamo un po', chiaramente volevo evitare tutte le trappole del romanzo nostalgico, quindi non si svolge nel passato. Chiaramente una cosa del genere non può neanche sospendere il disbelief, l'incredulità, per cui non può svolgersi ora, si svolge in un futuro. Però, come nei romanzi che mi piacciono, nei racconti che mi piacciono, penso anche che questa sia una tecnica ben poco italiana, però che dire, si svolgono, non si sa bene quando, però nascoste tra le parole, nascoste tra i capoversi, capisci lentamente. Non è come Star Wars, che arriva il roll di titoli all'inizio, ma succede anche per Dune di Lynch, che ti dice ok, siamo qua, siamo nel futuro, è successo questo. Parte, nasconde, una tecnica che nasconde invece di illuminare, una cosa che diciamo nella fantascienza più evoluta succede da molto tempo. Parti in medias res e poi piano piano capisci che forse siamo 200 anni da ora, forse è successo qualcosa. Quando mi parlavi di tecnologia, in effetti non c'è nulla di quello che appunto noi siamo abituati a, diciamo, a gestire ogni giorno, dai telefonini al computer, per parlarci chiaro. Non c'è tutto questo, però magari se in una riga a pagina 40 leggi i vecchi bingo abbandonati, che ora in realtà, per esempio a Genova c'è un sacco gli ecuadoreni vanno per la maggiore, non sono per niente abbandonati, bingo, non sono diroccati, è probabile che lo saranno fra 40 anni. Quando uno accenna a una PlayStation 2119, a un FIFA, che ne so, a un FIFA Gap, a un FIFA Genoa 2119, capisci che ovviamente non siamo nel 2009.
Certo, chiaramente.
Eccetera, eccetera. Per cui è tutto molto... Non lo so, io sono sempre rimasto affascinato da certi romanzi in cui non capisci alla fine veramente, e quindi ci passi molto, molto... c'è tempo da perdere, ci passi molto, molto tempo a, a dire ma cosa avrà voluto... più che dire anche a raffigurare dove siamo, o credi di capire delle cose da parole mezze scritte, mezze dette.
I riferimenti...
È naturalmente... Scusami.
No, no, dimmi, dimmi.
È naturalmente un modo per... cioè nascondendo per aggiungere cose, e chiaramente serve per levarlo dal presente, levarlo dalla storia con la S maiuscola.
I riferimenti del libro visivi, insomma, sono abbastanza evidenti, noi, siccome MAPS si occupa principalmente di musica, io volevo chiudere la nostra chiacchierata però parlando della musica. Che canzoni hai avuto in testa, oltre a quelle che citi, poi sul sito di SBN, insomma, c'è un bel elenco, ma che tipo di musica hai avuto in mente mentre scrivevi il libro? Proprio quelle canzoni là o anche qualcos'altro?
Direi che ho avuto in mente, tra l'altro, devo ringraziare appunto il compilatore non così anonimo, anzi, diciamo, del sito dell'ISDN, perché a un certo punto c'è una canzone dei Rainbow, che era veramente un gruppo, penso, in un certo senso anche se molto popolare, insomma, ben poco, vabbè, insomma, un gruppo di hard rock abbastanza derivativo, anche se era il chitarrista dei Deep Purple, Richie Blackmore. E nel sito dell'ISBN potete vedere, c'è Catch the Rainbow, ed è molto 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 pomposo, molto molto gonfio, ma anche molto elementare, molto infantile. Dietro Ronnie James Dio ci sono questi arcobaleni di neon, e quando ho visto il video per la prima volta ho detto ma questa è proprio l'atmosfera del mio libro, nel senso, qualcosa che vorrebbe essere molto molto barocco, molto 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 emotivo, ma è fatto di ben poca cosa, un po' come l'uccetto degli alberi. Per cui ho voluto una musica che non particolarmente mi piace, usare, diciamo, e il progressive e un certo hard rock, ancora più che heavy metal, una certa musica, insomma, sì, alla fine parliamo 70-76.
Ho capito. Senti, io sono veramente curioso anche di sapere che cosa penseranno gli ascoltatori di MAPS di questo Altri giorni altri alberi, perché è un libro che spiazza, nel senso che non si sa bene veramente, si rimane affascinati allo stesso tempo sempre un po' attenti a quello che succede nel libro, un po' come i protagonisti. È una storia che parla anche di orfani alla Uomo Tigre, è una storia molto pop da un certo punto di vista, ma per quanto riguarda la narrazione, o diciamo la struttura di base della narrazione, è anche molto classica, e credo che sia abbastanza interessante leggerlo così, anche ascoltando la musica che poi viene proposta. E noi concludiamo la nostra chiacchierata proprio con uno dei brani, il primo brano di cui tu parli, e per concludere racconta perché a un certo punto nell'aria di questa Genova di un futuro non ben definito si scatenano alcune dei brani dell'hard rock degli anni 70. Perché? Cosa succede?
Succede che, beh, sì, tanto non è certo uno spoiler, comunque fondamentalmente c'è un albero che usa in realtà un albero mistero, e quindi fa piombare il quartiere nel buio, e il buio è il nero di tutte le cose che non sono mai riusciti a fare, di tutti i propositi che non sono riusciti a portare a termine, eccetera, eccetera, è un nero assoluto.
Benissimo.
E quindi il quartiere è spacciato.
Il quartiere è spacciato. Dimmi.
Scusami?
No, vai, ti sento.
Ah, perdonami. E a un certo punto invece si cominciano a sentire melodie. E chiaramente i fruttivendoli, gli idraulici, tutta gente che in realtà non preoccuparsi di altro, ne sanno tutta memoria, così come ora sappiamo tutta memoria dei 4-3-3, delle formazioni ad albero di Natale, nel calcio, tutti parliamo come giornalisti sportivi. Nella stessa maniera questa gente parla, ci fa, è la tecnica dell'albero musicale. Nel senso, rievocare, c'era questo albero che... come una spugna ascoltava tutte le musiche dell'autoradio, ma in maniera soprannaturale, come può fare questo genere di alberi, ascoltava la musica impigliata nei nastri, nelle cassette che chiaramente si rompevano, non erano affidabili o stabili come un MP3 più o meno, e tutta questa musica poi la sprigionava fuori, e chiaramente la musica squarcia il buio, ci rifà vedere tante cose, eccetera, eccetera.